Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento è come sempre con Grand Tour alle 15, come ogni domenica. E dunque, anche questa settimana, un buon pomeriggio ai miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
E Silvio Lorenzi.
Ciao, buongiorno a tutti.
Questa domenica siamo in Campania e allora comincio io nel dirvi che vi porto con me in una zona, in un territorio della Campania che molto spesso viene sottovalutato, se non proprio dimenticato, che è quello dell'Irpinia, tra l'altro un territorio segnato in passato, come sappiamo, dalle ferite del terremoto. E allora andremo alla scoperta di un borgo fantasma, Carbonara, e poi assieme al Festival Itaca, che è il Festival del Turismo Responsabile, faremo proprio un giro in questo territorio. E poi ancora, visto che siamo in Campania, non poteva mancare la nota culinaria, andiamo a Gragnano a scoprire la tradizione della pasta, ma anche a scoprire il borgo di Gragnano. In chiusura, l'ultima tappa la facciamo a Napoli, nella Villa Floridiana al Vomero, e qui entriamo nel Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina. Alessandra, con te invece dove andiamo a pedalare?
Eh sì, Valeria, noi andiamo oggi alla scoperta della costiera amalfitana in bicicletta, un'esperienza da provare almeno una volta nella vita. È una delle strade, come si sa, più spettacolari al mondo. Naturalmente va scelto il periodo giusto per evitare l'eccessivo traffico di automobili. Il caldo da ottobre a marzo è l'ideale. Vi proponiamo un itinerario da Positano a Vietri, 37 km, 850 metri di dislivello, ma c'è sempre la possibilità di noleggiare una e-bike, un'esperienza che dunque regala molte sorprese e anche molti vantaggi. E poi pedaliamo nel parco di oltre 120 ettari della Reggia di Caserta, il palazzo reale più grande al mondo, trionfo del barocco italiano. Anche qui un modo diverso di scoprire questo bellissimo monumento e i suoi dintorni. Silvio, tu invece dove ci porti?
E allora oggi vi porto ovviamente a camminare, lo faremo idealmente lungo i 145 km del Cammino del Negro. Siamo nel confine tra Campania e Basilicata, nella suggestiva pianura del Vallo di Diano, in quella porzione di territorio attraversata dal fiume appunto Negro, ed è un cammino ad anello diviso in 12 tappe che fa parte della rete dei cammini bizantini. Poi scopriremo anche le grotte di Pertosa Auletta e la Certosa di Padula.
E quindi, come avete sentito, anche questa settimana si fatica ma si degusta anche, e allora noi siamo pronti, andiamo! Puntata ricca quella di oggi, e come avete sentito non mancano gli spunti enogastronomici. Del resto ci troviamo in Campania e davvero non potevamo sorvolare sull'aspetto culinario. Partiamo da un territorio che spesso viene dimenticato in questa regione, un territorio segnato da ferite inferte dai terremoti. Parliamo dell'Irpinia. Qui, provincia di Avellino, sono diversi i borghi fantasma. Noi andiamo a conoscere più da vicino Carbonara, con noi la guida Matilde Ercolino.
Wasted feelings, broken meanings.
Una terra che per molto tempo ho dimenticato, uno scrigno di arte, di cultura e di storia al centro dell'Appennino. Infatti per molto tempo e tuttora l'Irpinia è considerata una vera e propria terra di mezzo, o a confine, una cerniera a confine tra il Tirreno e il mare Adriatico, dove grazie proprio alla sua posizione come cuore pulsante all'interno dell'Appennino risultava ed è tuttora un crocevia di scambi commerciali e quindi di conseguenza anche culturali. Ha messo in connessioni numerose popolazioni, dando origine a una serie di luoghi di arte, di cultura che è davvero particolare ed è ancora tutta da scoprire, non solo dal punto di vista storico-artistico ma anche paesaggistico e naturalistico. È considerato il polmone verde della Campania. Abbiamo il bacino idrografico più grande del meridione, montagne, due parchi regionali.
Matilde, in questo contesto che tu hai tratteggiato troviamo un gioiello nascosto, anche perché un borgo fantasma, che è quello appunto di Carbonara.
Sì. Sì, è uno anche dei diversi borghi, ahimè, fantasma della Campania, ma anche della provincia di Avellino, un borgo che ha avuto numerose trasformazioni nel corso della sua vita ed è Aquilonia Carbonara. Già il nome del comune ed identifica la sua storia, la doppia storia, che è una storia sia una doppia identità nominale, appunto data da questi due nomi, ma anche di tipo urbanistico. Infatti, purtroppo il comune di Carbonara, antico borgo di Carbonara, è stato abbandonato dopo il terribile terremoto del Vulture del 1930, che ha avuto epicentro proprio nella zona a confine tra la Campania e la Basilicata, che ha provocato il crollo di quasi tutto il tessuto urbano dell'antica città di Carbonara, provocando anche diverse vittime, e ciò ha comportato da parte delle amministrazioni locali e delle prefetture lo sgombero totale del luogo e lo sradicamento da parte delle popolazioni del proprio paese, del proprio luogo di nascita, e nel giro di 3 mesi è stata realizzata quella che è l'attuale Aquilonia, a circa 2 chilometri di distanza, una vera e propria new town che si è dislocata in una zona molto più a valle, che ha creato non pochi disconnessioni nel tessuto anche identitario della comunità, ed è per questo che poi è venuto nel corso degli ultimi decenni si è voluta dare una nuova identità, ricreare una linea di congiunzione tra il borgo abbandonato e la nuova città, con la riscoperta e la rifunzionalizzazione dell'antica città, l'antico borgo di Carbonara, dove è possibile entrare nelle vere e proprie rovine, una sorta di scavo archeologico dove è possibile ripercorrere il tessuto urbano medievale della città e trovarsi nella piazza d'armi dell'antico castello degli imperiali e girarsi intorno e vedere le rovine del municipio, della chiesa di San Giovanni, dell'Immacolata, quindi percepire quello che era un tessuto identitario, un tessuto contadino, fatto anche di storie, di leggende, di una comunità che vuole riappropriarsi del proprio territorio. E attualmente anche all'interno della città, del borgo abbandonato, ristrutturando, restaurando alcuni dei palazzi storici, degli edifici storici, è stato allestito un museo collegato alle città che hanno subito nel corso degli eventi, hanno subito come Aquilonia una radicale trasformazione dovuta ad eventi tellurici naturali, e quindi sono state ricostruite nel tempo.
Carbonara può essere il pretesto per fare un giro in tutta questa zona.
Sì, sicuramente, anche perché ci troviamo in un luogo davvero particolare che ha confine con due regioni, la Campania a confine con la Puglia e la Basilicata, e nei dintorni, proprio nel territorio di Aquilonia, è possibile nelle immediate vicinanze visitare Calitri, considerata la Positano di Irpinia, visto la sua particolare architettura urbanistica, il borgo di Monteverde, che ha uno splendido castello completamente fruibile da persone anche con disabilità, uno dei borghi più belli d'Italia e borgo arancione del Turing, oppure Bisaccia con il bellissimo castello ducale e il museo archeologico che conserva alcuni resti di necropoli sannitiche presenti nel territorio, con il bellissimo corredo funebre di una principessa, veramente un gioiellino, una chicca di un piccolo antiquarium, un piccolo museo archeologico da scoprire.
Ri- Restiamo in Irpinia perché quest'anno è uno dei territori toccato da Itaca Festival del Turismo Responsabile. L'edizione 2024 ha come titolo Le radici in movimento, un concetto che unisce viaggiatori e migranti, un tema che ben si sposa con questa parte della Campania. Dei luoghi e degli appuntamenti in programma ci parla Nelly Russo dell'associazione Avellarte e dell'ufficio turistico del comune di Avellana.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind.
E la Campania pullula di tante bellissime realtà, archeologico, storico, culturali, che hanno fatto in modo, ecco, che territori che rappresentano appunto l'entroterra siano in realtà, diciamo, mete secondarie. E quindi si sceglie sempre di più la destinazione conosciuta piuttosto che magari scoprire nuovi posti, tradizioni, cultura di altri luoghi, ecco.
Nelly, come avete coniugato l'Irpinia con il Festival di Itaca e quindi come concretamente si è sviluppata questa collaborazione?
Allora, ci sono stati già diversi appuntamenti che hanno toccato diverse aree dell'Irpinia. Ricordiamo che l'Irpinia rappresenta tutta la provincia di Avellino e abbiamo cercato, ecco, di dividere, di prendere in considerazione alcune zone cercando di toccare un po' tutta l'Irpinia. Quindi siamo partiti con, abbiamo toccato, stamattina si è svolta Avella, una cittadina archeologica. Proprio stamattina si è svolto un trekking che possiamo definire archeologico perché ha toccato i luoghi e i siti archeologici più interessanti dell'area, il Castello Normanno, il Museo Mia Immersivo d'Archeologico e l'Anfiteatro Romano, senza poi dimenticare ovviamente tutta quella che è la parte ovviamente di degustazione di quelli che sono i prodotti tipici. Infatti Avella è famosa perché città della nocciola, Nux Avellana, il nome scientifico della nocciola. Il 22 invece è Senerchia è un'oasi WWF e ci sarà in questa giornata una vera e propria full immersion nella natura, quindi con la visita alle cascate, un percorso escursionistico assolutamente da non perdere, e invitiamo ovviamente tutti a partecipare con la visita poi del borgo fantasma di Senerchia. Il 29 invece saremo a Montefalcione è un borgo tipico della nostra area, con chiese, vicoli, intriso di storia e tradizione. Si è svolto il festival anche in altri luoghi dell'Irpinia, perché ovviamente ricordiamo che l'Irpinia tocca tutta la provincia di Avellino e conta circa 118 comuni, con la visita di Gesualdo, durante la quale i nostri ospiti hanno partecipato al cosiddetto volo dell'angelo, una tradizione tipica del luogo, per poi spostarci a Sturno, un altro borgo tipico ed importante del nostro territorio. Zungoli, senza dimenticare che Zungoli rientra tra i percorsi delle vie francigene e dunque sposa perfettamente quello che appunto è il discorso del turismo responsabile, del turismo sostenibile, quindi dei cammini. E il trekking della Baronia, che ha collegato San Nicola Baronia a Trevico famoso perché è il borgo più alto della Campania.
Tu hai fatto il punto su quali sono gli appuntamenti del festival che appunto si chiudono nel mese di settembre, però immagino che poi questo sarà qualcosa che porterete avanti anche nei prossimi mesi.
Assolutamente, assolutamente, anche perché c'è una fitta rete associativa, ma anche molti operatori del settore turistico che si affannano a far conoscere questo territorio e ecco, ci sono servizi, c'è possibilità di accoglienza, c'è una struttura che può garantire accoglienza a turisti soprattutto che vengono da fuori regione.
Ci fermiamo solo qualche momento, non andate via.
Gran Tour.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
Gran Tour seconda parte, siamo in Campania. Il comune italiano maggiore esportatore di pasta è Gragnano ed è proprio qui che andiamo adesso per conoscere una tradizione che si perde nella notte dei tempi, nei forni all'epoca dei Romani, e per passeggiare per le vie cittadine che raccontano di un filo mai interrotto. Con noi Giuseppe Di Massa, professore e presidente del Centro di Cultura e Storia di Gragnano.
When the stars make you drool just like a pastafazzolo, that's amore.
Perché lo dici della città, si è dovuto all'agenza Grania, agenza romana, che era specializzata nel commercio del grano e che aveva numerosi panifici, sia a Pompei che ad Ercolano, dove sulle forme rotonde di pane veniva appoggiato lo stemma, la G della famiglia Grania, proprio a dimostrare che erano loro i fabbricanti di pane, ecco.
Professore, com'è stata portata avanti questa tradizione?
È stata portata avanti, diciamo, a partire dal Medioevo. 1200 abbiamo i primi mulini, a partire dal 500 abbiamo le prime botteghe dove si lavorava, si facevano i maccheroni, i vermicelli soprattutto. E questo era dovuto al fatto delle condizioni meteorologiche sempre abbastanza accettabili, perché la pasta si asciugava all'esterno, tenendo presente che la strada principale, dove c'erano ben 40 pastifici, è posta sull'asse est-ovest, quindi il sole usciva al mattino e tramontava la sera, ed erano le condizioni ottimali per asciugare la pasta. E poi c'è il vantaggio dei venti, dato che siamo in linea d'aria un paio di chilometri dal mare e abbiamo le montagne alle spalle, le brezze marine e montane si alternavano dando quella giusta umidità per asciugare perfettamente la pasta.
Questa risorsa vale oro per il borgo e diciamo la pasta e il borgo si intrecciano.
Sì, è anche identitaria, voglio dire, i gragnanesi si identificano con la pasta, non solo perché è il prodotto principale che dà lavoro alla città da tanti anni, ma perché tutti i gragnanesi di origine hanno avuto un pastaio in famiglia, che ha avuto il padre, che ha avuto il nonno, perché è la tradizione che si tramanda di padre in figlio, quindi in realtà siamo tutti figli di pastai. Io stesso sono nato in un pastificio, per esempio, che mio padre faceva da contabile in un pastificio e avevamo l'appartamento nello stesso stabile. Quindi c'è questo amore, possiamo dirlo tranquillamente, per un prodotto identitario di cui siamo estremamente orgogliosi. Tra l'altro, grazie alla nostra acqua purissima, batteriologicamente, perché abbiamo le sorgenti alla base di un gruppo montuoso alto 1000 metri, dove si deposita tanta acqua, un tempo tanta neve, e viene filtrata attraverso questo complesso carbonatico e esce poi sulle sorgenti poste sul nostro territorio. Quindi la nostra pasta IGP, l'unica pasta che si può fregiare di questo marchio, è dovuto proprio a questo legame. Semola e acqua sono gli unici elementi che entrano nella formulazione della pasta.
Che cosa trova il viaggiatore quando arriva?
Trova innanzitutto, se fa una passeggiata sulla via principale, che è via Roma, dove un tempo c'erano ben 40 pastifici, noterà che molti portali di piperno hanno al centro le spighe di grano, a testimonianza che sono antichi pastifici. Poi troverà le strade lastricate in pietra vulcanica, in basalto, troverà tante fontane sempre in pietra vesuviana, e quindi è tutto, anche l'arredo urbano fa parte di tutto questo. E soprattutto su via Roma non ci sono edifici più alti degli altri, perché c'era un'antica regola che tutti avevano diritto ad avere la stessa quadratura per poter asciugare la pasta, che si asciugava sui terrazzi ma anche nelle strade, nella parte anteriore, diciamo, dei fabbricati stessi. E questa è stata una delle nostre piccole rivoluzioni, nel senso che abbiamo potuto portare fino ai 900 inoltrato questa tradizione di asciugaggio della pasta all'aperto col sole e il vento. Poi troverai nelle nostre chiese, soprattutto chiese cinquecentesche, dove ci sono tante opere d'arte di artisti napoletani che testimoniano che in quegli anni, grazie alla molitura, c'era tanta ricchezza, il paese era un paese prospero, per cui questa prosperità la volevano anche mostrare, e quindi chiamavano per arredare le chiese i migliori artisti napoletani.
Oltre la pasta, che ovviamente è buonissima, qui c'è anche un'altra tradizione enogastronomica, che è quella dei panuozzi.
In decine di queste pizzerie c'è questa tradizione legata al fatto che quando si facevano i turni nei pastifici c'erano i fornai che ovviamente, come dappertutto, lavoravano fino a notte tardi o al mattino prestissimo, che avevano questi lunghi pezzi di pane cotti che aprivano al momento della richiesta, si ci metteva una spennellata di sugna con i cigoli, cioè le piccole quantità di carne, e quindi era quello la colazione o la cena, dipendeva dall'orario, dei pastai. Tutto questo, oggi questi panuozzi vengono, diciamo, conditi con le cose più disparate, ma quello classico è con la pancetta e la mozzarella, il fior di latte che si lavora qua nelle colline di Gragnano e dintorni. Turn the lights on, baby.
Nel nostro itinerario non poteva mancare una tappa napoletana. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina al Vomero. No, it sounds funny, but I just can't stand the pain.
Oggi, pur parlando ancora di ceramica, come abbiamo fatto la settimana scorsa, andiamo dall'altra parte dell'Italia, per la precisione a Napoli, a scoprire il Museo Nazionale della Ceramica Duca di Martina, che è ospitato nella strepitosa Villa Floridiana. Quindi iniziamo dalla villa, che è stata voluta da Ferdinando IV di Borbone, che tra il 1817 e il 1819 fa ristrutturare una grande villa preesistente in un appezzamento al Vomero, del quale era entrato in possesso, e dà vita a un imponente edificio in stile neoclassico, contornato da un meraviglioso parco che è in stile romanico, con finte rovine, statue, elementi architettonici e persino un tempietto e un teatro. E questo parco si sviluppa alternando aspetti geometrici da giardino all'italiana e composizioni botaniche libere, diciamo un po' spettinate, proprie del giardino all'inglese. Villa e parco diventano di proprietà dello Stato nel 1919. e vengono immediatamente destinati a sede di una collezione di manufatti delle cosiddette arti minori, che era stata ricevuta come donazione da parte di un erede del Duca di Martina, che dà appunto il nome al museo. E quindi questo museo nasce dalla passione del Duca di Martina, che dalla metà dell'Ottocento aveva iniziato a raccogliere in tutta Europa e trasformare in straordinaria collezione una serie infinita di avori, vetri, coralli, porcellane, cuoi, maioliche. Questo primo nucleo di reperti del nostro museo è stato poi ulteriormente incrementato alla fine degli anni 70 da un'ulteriore donazione da parte peraltro di un altro erede del Duca di Martina di altri quasi 600 pezzi ripartiti in questo caso tra porcellane, maioliche e mobili. Ma come si dice, non è finita qui, perché il museo nel corso dei decenni successivi ha ricevuto altre donazioni, sino ad arrivare all'attuale esposizione che conta praticamente 6.000 opere di manifattura sia occidentale che orientale. E sono opere che coprono un periodo che va dal XII al XIX secolo. Oggi questo museo si sviluppa su tre piani e accoglie il visitatore al piano terra con una raccolta di opere di pittori napoletani del 600 e del 700 e a questa raccolta si aggiunge una spettacolare esposizione di coralli, smalti, bronzi, avori che invece risalgono a Medioevo e Rinascimento, a cui si affiancano anche maioliche sempre rinascimentali ma anche barocche e una serie meravigliosa di cristallerie del periodo a cavallo tra XV e XVIII secolo. Proseguendo nella via c'è il piano seminterrato che raccoglie una spettacolare collezione di maioliche, anche queste databili a partire dal Rinascimento, e soprattutto espone quella che è considerata come una delle più importanti raccolte in Italia di arte orientale. Questa parte del museo secondo me è veramente sorprendente perché non si può non rimanere a bocca aperta davanti alle oltre 1200 creazioni che vanno dai bronzi alle porcellane, alle giade, agli smalti, alle porcellane cinesi di epoca Ming e Qing, in una sorta di vero e proprio tripudio di colori e di abilità artistiche. Ma non è solo verso l'Oriente che si focalizza l'attenzione di questo museo, perché al primo piano della villa si susseguono le splendide sale interamente dedicate all'esposizione delle porcellane di provenienza europea. E anche qui c'è solo da lasciarsi incantare da forme e colori di questi manufatti bellissimi, provenienti dalle manufatture di Capodimonte, di Meissen, di Chantilly, di Sèvres. Allora, se è vero che anche in questo caso finisco per essere un po' di parte, perché trovo splendido questo museo e perché sono da sempre innamorata di Napoli, è anche vero che una visita a questo museo la merita proprio.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, ma non finisce il nostro viaggio in Campania, che tra pochissimo riparte in bicicletta.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Scapisi.
Grand Tour a ruota libera.
Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti.
Siamo in Campania per questo nuovo appuntamento di Gran Tour a ruota libera, come sempre ora è il momento di salire in bicicletta, di andare alla scoperta del territorio al ritmo del pedale. Oggi siamo in una delle strade più belle del mondo, possiamo veramente dirlo, la Litoranea Amalfitana, la costiera amalfitana, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Come sapete, in questo programma cerchiamo di scoprire spesso angoli insoliti e meno conosciuti dell'Italia, e questo naturalmente non lo è, ma è invece insolito andarlo a scoprire in bicicletta. Ci facciamo aiutare in questa scoperta da Fabrizia Postiglione, giornalista di viaggi e ciclista. Ciao, bentornata Fabrizia.
Ciao Alessandra e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
E allora, ci siamo lasciate la scorsa settimana parlando del passo del lo Stelvio, ora siamo veramente nella tua terra. Dicevo, questa è una strada meravigliosa, ci racconterai anche perché, ma prima di tutto volevo chiederti, siccome si parla insomma sempre di una strada molto trafficata, tante automobili, non sarebbe prettamente un percorso in bici, ecco, tu che lo conosci bene, innanzitutto cosa ci puoi dire da questo punto di vista?
Allora, prima di tutto bisogna scegliere la stagione giusta e gli orari giusti. Ovvio che evitiamo noi ciclisti che conosciamo e amiamo la costiera di pedalare, diciamo, da giugno fino a settembre, prima di tutto perché appunto il traffico è molto intenso, ma anche perché fa molto molto caldo. Per esempio, se partiamo per un viaggio in bici, un bel tour di circa 35-36 km da Positano a Vietri sul Mare, molto presto alla mattina, nel periodo da ottobre fino a marzo inoltrato, noi riusciremo a godere la costiera con meno traffico e a vivere l'emozione di pedalare nella grande bellezza.
Dici subito qual è il vantaggio di scoprirla in bicicletta, forse anche il fatto di poter fare delle soste, no?
Allora, diceva Renato Fucini, scrittore toscano vissuto a cavallo tra 800 e 900, che il giorno del giudizio per gli amalfitani che vanno in paradiso sarà un giorno come tutti gli altri, perché questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, verde, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio, praticamente si è avvolti da questo paesaggio e, come dicevi giustamente tu, ti puoi fermare ovunque, cioè gli appassionati di Instagram o comunque gli appassionati di fotografia possono fermarsi ovunque, in macchina è assolutamente impossibile perché non ci sono piazzole per la sosta, la strada è molto molto stretta, è stata costruita nel 1850 dai Borbone e sostanzialmente da quell'epoca in poi non è poi cambiata più di tanto, proprio perché è un arabesco d'asfalto che segue le plissettature del territorio, quindi fiordi, baiette, falesie. È, diciamo, una strada, quasi un miracolo anche questa di ingegneria, però appunto non ci si può fermare. Invece con la bici, uno, non si ha il problema di potersi fermare ovunque, due, non si ha il problema anche del parcheggio e poi appunto, cioè, poter respirare l'odore del mare, potersi fermare ad assaggiare una delizia al limone oppure una spremuta d'arancia da uno dei chioschetti che si trovano sempre lungo la strada. Ecco, con la bici è un'emozione diversa.
E da dove inizieresti questo tour? Qual è l'itinerario che ci consigli?
Allora, io consiglierei proprio un itinerario lineare con partenza dalla Piazza dei Mulini di Positano e con arrivo alla piazzetta di Vietri sul Mare. Sono circa 36 km con 840 metri di dislivello, ma con salite sempre molto dolci, dalla pendenza molto pedalabile, quindi 4-5-6%, tranne un'unica rampa subito dopo a Trani verso il bivio per Ravello, che raggiunge per circa 150 metri pendenza a doppia cifra 11-12%. Per il resto è praticamente una danza, un su e giù tra panorami dalla natura strepitosa e piccoli borghi dove ci sono queste spiaggette di ciottoli bianchi che vengono massaggiate da quest'acqua di giada che poi va giù in profondità e diventa color zaffiro.
Fabrizia, io sto già guardando in agenda quando poter venire a fare un giro in bicicletta da quelle parti. Mi hai fatto venire proprio molta voglia. Grazie per questo tuffo nella grande bellezza della costiera amalfitana in bicicletta.
Grazie, buona bici a tutti.
Nessuna sape quando o che imbarra potai, una tempesta preparai.
Ed dalla costiera amalfitana ci spostiamo verso un altro gioiello, un altro patrimonio UNESCO, la Reggia di Caserta, il palazzo reale più grande al mondo, trionfo del barocco italiano, con un suo magnifico parco di oltre 120 ettari nel quale è possibile pedalare. Tanti sono gli itinerari che partono proprio da Piazza Carlo di Borbone, che vengono raccontati nel libro In bici nei dintorni della Reggia di Caserta, pubblicato da Woodenstein. L'autore è il giornalista casertano e presidente di FIAB Caserta in bici, Carlo Scatozza. Benvenuto Carlo.
Grazie.
E allora, 17 escursioni in bicicletta in questo libro, anche per offrire una prospettiva diversa della Reggia, dei suoi dintorni. Ci sono anche escursioni che mettono insieme treno più bici, Monti Tifatini, la ciclovia del Volturno, l'acquedotto Carolino. Noi vogliamo intanto partire dal cuore della Reggia, dal suo parco reale, che tu poi scrivi nel tuo libro anche il luogo dove i casertani hanno imparato ad andare in bici, dove hanno tolto le rotelle.
Beh, sì, infatti è capitato a me, ma capita a tantissimi casertani. Diciamo che a Caserta, forse in maniera impropria, fino a qualche anno fa, diciamo, il parco della Reggia sostituiva un po' il parco cittadino che non avevamo. Eravamo un po' dei fortunati, anche perché c'era, come dire, questo ingresso gratuito per tutti i cittadini. Poi, giustamente, diciamo, il museo ha riportato il parco in quello che deve essere, cioè una destinazione museale, quindi oggi tantissimi casertani hanno un abbonamento in cui possono entrare.
Quanto costa, diciamo, questo abbonamento? Costa molto?
Costa 50 euro
all'anno.
Per tutto l'anno, sì, è compreso anche gli appartamenti, quindi voglio dire, sicuramente una bellissima iniziativa che ha fatto la direzione della Reggia. Serve proprio poi, tra l'altro, per godere in modo particolare del parco.
Gli esterni possono venire pagando il biglietto, possono venire in bicicletta.
Sì, esatto, si paga il biglietto, diciamo, all'ingresso principale, poi si entra nell'ingresso laterale, nella cosiddetta via Giannone, che è un ingresso secondario in cui si possono portare le bici, ed è un ingresso, diciamo, molto popolare tra i casertani, diciamo meno turistico, ecco. Si può andare in bicicletta nel parco lungo grandi viali. Tra l'altro, da qualche anno anche c'è un servizio di noleggio bici che, tra l'altro, ha sostituito, diciamo, ottimamente quelle che erano le carrozze con i cavalli, insomma, che poveri cavalli, non era più il tempo loro di utilizzare questo. C'è un ottimo servizio di noleggio bici che permette, sia in maniera assistita sia muscolare, voglio dire, di godere anche da parte dei turisti che vanno la bici a seguito del parco, che ha un'estensione di tratto molto grande, appunto di 3 chilometri fino alla fontana principale, quella lì di Diana e Atteone in cima, tutto da vivere, diciamo così, in bicicletta, anche perché con la bici si possono anche scoprire angoli che magari, ecco, a piedi o con il bus elettrico che porta fino in cima magari non riusciamo ad avere il tempo per scoprire.
Qui io leggevo che è uno sviluppo totale di 10 chilometri nel
mio giro, sì,
il tuo giro dentro al parco.
Si fa avanti e indietro e poi, diciamo così, percorrendo anche i lati, soprattutto del Bosco Vecchio, quindi la prima parte del bosco dove c'è la Castelluccia, per esempio, il lato della Peschiera, che c'è uno sviluppo molto molto grande, e quindi c'è la possibilità di passare una giornata anche, diciamo, da vivere in bici nel parco, molto bello in primavera o in autunno. Ma poi soprattutto la Reggia e anche la sua piazza, Piazza Carlo di Borbone, qui c'è tra l'altro questo disegno arboreo anche dell'architetto Vanvitelli, ma soprattutto ha una particolarità, che è la piazza più grande d'Italia come estensione, e è per noi la base anche di tante escursioni, perché ha una partenza concettuale. Caserta, diciamo, come città, deve il suo ruolo esclusivamente alla Reggia, quello che è, diciamo, nel mondo prima nel regno di Napoli e poi dopo nell'Italia unitaria, voglio dire, lo deve alla presenza della Reggia. Quindi è un unicum che, tra l'altro, del tutto riconoscibile anche dai turisti, vicino alla stazione ferroviaria, quindi con la possibilità di un'intermodalità molto forte, e quindi non è soltanto l'ingresso della Reggia, ma anche il punto di partenza di una serie di escursioni.
Bene Carlo, io ti fermo qui, ma torneremo a parlare degli altri itinerari, che sono tantissimi, raccontati nel tuo libro In bici nei dintorni della Reggia di Caserta. Grazie intanto per averci fatto conoscere questi luoghi attraverso il pedale, e buona bici. E allora Valeria, abbiamo pedalato abbastanza, come sempre a quest'ora è il momento di riprendere fiato e di mettere le nostre scarpette da trekking.
E sì Ale, adesso ci attendono le fatiche con Silvio, ma intanto grazie a te per averci fatto vivere anche la costiera amalfitana. Silvio, siamo pronte, però prima le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour. La parola passa a Silvio Lorenzi.
Grand Tour a passo libero.
E quindi ultima parte di questo nostro viaggio radiofonico in Campania che decliniamo ora a passo lento e lo facciamo andando alla scoperta del Cammino del Negro. Siamo per lo più al confine tra Campania e Basilicata, sono 145 km divisi in 12 tappe ed è un viaggio a piedi che oggi ci facciamo raccontare da Settimio Rienzo, uno degli direttori di questo cammino, che ritroviamo con piacere qui a Grand Tour. Buongiorno Settimio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, innanzitutto dobbiamo dire che il Cammino del Negro, di cui insomma parleremo oggi, fa parte di una rete di cammini che vengono racchiusi sotto il nome di Cammini Bizantini. E Settimio, qual è innanzitutto il denominatore comune di questi itinerari?
Sì, il progetto vuole recuperare gli antichi percorsi che venivano effettuati dai monaci appunto bizantini in quest'area che rappresenta l'antica Lucania. Quindi l'idea ispiratrice è appunto recuperare gli spostamenti che facevano, i pellegrinaggi di questi monaci, in un'area che va dalla Bassa Campania fino a toccare la Basilicata e l'Alta Calabria. Quindi l'idea appunto di valorizzare questi luoghi con lo sfondo del monachesimo italo-greco.
E ricordiamo, i cammini sono il Cammino di San Nilo, il Cammino San Saba e appunto il Cammino del Negro, no? Da cosa nasce il nome di questo cammino? Cammino del Negro.
Sì, siamo nel Vallo di Diano, quindi in questa valle a sud di Salerno. Il percorso è un percorso ad anello di circa 150 chilometri e prende il nome dal fiume. Il fiume che oggi si chiama Tanagro, ma che nel periodo medievale veniva chiamato il fiume Negro. E il fiume ovviamente è un elemento caratterizzante la valle, importantissimo in passato, e quindi diciamo ci ha ispirato, anche perché il Negro, dopo aver attraversato la valle, entra in un sistema di grotte che è una delle cose più belle da visitare lungo il percorso, che sono le grotte di Pertusa Auletta,
che dopo racconteremo. Ecco, abbiamo detto che è un cammino ad anello, per cui si parte e si arriva nello stesso punto, e nello specifico si parte da Sanza, siamo in provincia di Salerno, e poi come si sviluppa il cammino?
Sì, si parte da Sanza, come dici tu, è un percorso ad anello, quindi si può lasciare tranquillamente l'auto e poi riprenderla alla fine del percorso. Si attraversa tutta la parte legata al massiccio del Cervati, quindi una zona naturalisticamente molto molto bella. Si attraversano i comuni di Buonabitacolo, di Monte San Giacomo, di Sassano, dove troviamo la Valle delle Orchidee. Si arriva nel borgo medievale stupendo di Teggiano. Ecco, si attraversa appunto questo versante e si arriva, dopo aver attraversato San Rufo e Polla, a Pertusa. A Pertusa diciamo si inverte la rotta, quindi si va verso sud e troviamo il comune di Atena Lucana, poi Sala Consilina, fino ad arrivare a Padula, dove c'è la stupenda Certosa di San Lorenzo. Si continua ad andare un po' più giù, a sud, e si attraversa Montesano sulla Marcellana con le sue frazioni di montagna, anche qui naturalisticamente molto molto belle. Siamo sui monti della Maddalena, che caratterizzano l'Appennino Lucano. Infine si arriva a Casalbuono per poi fare l'ultima tappa, che attraversa una riserva regionale molto molto interessante, che è la riserva della Cerreta Cognole, e poi si arriva a Sanza. Quindi tanti borghi, tanta natura, tanta spiritualità, e rispetto agli altri due cammini che citavi tu. È una valle, quindi è una zona più antropizzata, ci sono paesi un po' più grandicelli,
okay,
ma nello stesso tempo si possono avere degli scorci e dei momenti di grande immersione nella natura.
Qual è il periodo migliore secondo te per camminare qui?
Ma anche per il Cammino del Negro vale la regola della primavera. Per esempio a maggio si può attraversare, come dicevo, la Valle delle Orchidee con un paesaggio spettacolare, magari con un po' di piogge, no? Però sicuramente il periodo primaverile è molto molto bello. Anche l'autunno, da settembre, e in estate si rischia un po' di soffrire il caldo. Ci sono delle zone un po' scoperte e quindi sì, noi consigliamo in generale sempre di evitare per esempio il mese di luglio, che in genere è molto molto caldo, poi in base anche alle stagioni, e si può comunque camminare anche d'inverno, che basta forse per i camminatori più
esperti, diciamo,
un po' più esperti, perché bisogna essere attrezzati, però devo dire che camminare d'inverno è molto bello. Tra l'altro da noi a volte nevica, però il cammino tocca quote piuttosto basse, quindi non c'è mai la difficoltà, ecco, di attraversare i sentieri, quindi può essere una bella scoperta anche quella di venire per esempio nel periodo natalizio e trovare i paesi con i presepi, diciamo, con tutte le iniziative che si fanno nel periodo di Natale, ed è molto molto bello. Sì.
Settimo, a te cosa piace di questo cammino?
A me piace perché sono tappe accessibili, quindi anche una famiglia può decidere di fare alcune tappe. Sono tappe semplici, con poco dislivello, lo abbiamo appunto pensato per anche chi si vuole avvicinare per la prima volta, e poi con questo bellissimo, no, effetto di arrivare in paesi che sono molto molto belli. Ecco, per esempio l'arrivo alla Certosa di Padula, l'arrivo al Borgo di Teggiano, ma anche a tutti gli altri, è secondo me davvero emozionante. Quindi o l'arrivo addirittura nelle grotte, no, la tappa che arriva alle grotte di Pertosa, in genere tu vai con l'auto, parcheggi e poi fai la biglietteria normale, invece con il cammino ci arrivi dall'antico sentiero che attraversa anche un pezzo di vecchia ferrovia, e suggestivo arrivare direttamente all'ingresso delle grotte e vivere di più il territorio, ecco.
Bellissimo, allora per tutte le informazioni su questo cammino e non solo vi rimandiamo al sito camminibizantini.com. Grazie intanto, grazie mille a Settimio Rienzo, a presto, buon cammino.
Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori.
Il nostro viaggio in campagna continua ora andando alla scoperta di alcuni luoghi, alcune tappe che hanno attratto la nostra curiosità e che incontriamo lungo il Cammino del Negro, luoghi che ci facciamo raccontare oggi da Maria Pagano, guida ambientale escursionistica, anche guida turistica. Buongiorno Maria.
Buon pomeriggio Silvio.
Allora, la sesta tappa del Cammino del Negro termina a Pertosa, probabilmente uno dei luoghi più rappresentativi della bellezza paesaggistica di questo viaggio a piedi, anche per le sue grotte. Le grotte appunto di Pertosa Auletta, che possiamo vivere come un'esperienza anche, diciamo, a prescindere dal cammino. Maria, innanzitutto, qual è la caratteristica di queste grotte?
Beh, quello che colpisce, quello che dopo l'ascesa iniziale, che prepara come se tu dovessi arrivare in vetta, quando sei all'ingresso, colpisce il fatto che ti trovi di fronte a un lago interno alla grotta.
Ah, sotterraneo quindi.
Sotterraneo, sì, e questa suggestione continua quando si sale in barca e le guide speleologiche fanno scivolare silenziosamente la barca su questo lago che è originato da una sorgente interna, trainandolo attraverso dei cavi d'acciaio.
Infatti a vedere le foto sembra qualcosa alla Indiana Jones, no? Con la barca.
Beh, è meno spericolato, è molto tranquillo in effetti.
Okay.
Quindi non c'è nessun tipo di preoccupazione, è un tipo di, diciamo, di visita turistica, non escursionistica.
A te cosa piace in modo particolare di questo luogo?
Beh, a me piace molto l'acqua e la suggestione di quello che, come dire, si immagina guardando verso il fondo, e soprattutto direi pensare agli uomini dell'età del bronzo e anche, diciamo, di età più recenti che l'hanno frequentata al rapporto che avevano con l'oscurità e con l'acqua che proveniva e proviene tuttora dall'oscurità proprio della grotta.
Perché qui ci sono anche dei resti di un antico villaggio palafitticolo.
Esattamente, un villaggio dell'età del bronzo. È una testimonianza molto particolare di questi uomini protostoici che si erano adattati per vivere in grotta a causa appunto della presenza dell'acqua, ma allo stesso tempo ne avevano, come dire, fatto un luogo privilegiato non solo per abitarci, ma anche per riti legati all'acqua proprio, abbandonando oggetti così come spesso avveniva. Abbandonando oggetti nell'acqua, intendo.
C'è un periodo migliore di altri per visitare le grotte?
Ma direi di no, perché
okay.
Si possono visitare sempre.
Il flusso dell'acqua non cambia, diciamo, nel corso delle stagioni.
No, sono sempre visitabili. Vabbè, c'è un periodo dell'anno, a inizio anno, in cui le tengono chiuse per manutenzione, però non è legato a fattori, diciamo, fisici.
Ecco Maria, percorrendo il Cammino del Negro c'è un altro luogo che ti piace in modo particolare?
Beh, sicuramente, la Certosa di Padula, che è una certosa per certi versi famosa e per altri sconosciuta a tanti, nonostante, come dire, fosse uno dei centri maggiori di spiritualità del Mezzogiorno.
Qui siamo alla decima tappa appunto del Cammino del Negro, e qual è la storia di questo luogo?
Beh, è una storia lunghissima, ultramillenaria, che inizia prima ancora che nel 1306 vi fosse fondata la Certosa, perché esisteva già una chiesa, già da diversi secoli, una chiesa bizantina, quindi questo ci dice che è un sito di culto ultramillenario, che ha cambiato, come dire, ha inciso in maniera forte sulla storia del Vallodidiano e ancora oggi lo fa perché è il luogo turistico, il sito turistico maggiormente visitato. È una certosa grandiosa, la sua magnificenza si è sempre contrapposta al rigore della vita che i monaci certosini in maniera molto rigida facevano all'interno.
E qui abbiamo detto siamo a Padula, e cosa piace di questo luogo alle persone che accompagni anche qui?
Beh, sicuramente soprattutto chi la ignorava fino a che non vi mette piede resta sorpreso proprio della magnificenza di questo antico monastero, per le sue dimensioni architettoniche, per la ricchezza di quello che trova, nonostante si apriva quasi completamente di opere d'arte, di libri, di documenti e di suppelletti di religiose. E poi la domanda che sorge sempre: ma come mai una certosa così imponente sia stata fatta qui? Perché chiaramente siamo nell'entroterra, non siamo, diciamo, vicino a una grande città o vicino al mare, e quindi questo risulta molto sorprendente, è inaspettato.
E c'è una risposta a questa domanda?
Beh, ce ne sono diverse in verità, però sono legate molto al luogo, cioè al Vallodidiano, luogo che non è un caso se è stato vissuto sempre fin dalla preistoria, pensiamo ai resti, diciamo, le testimonianze legate alla presenza dell'uomo di Neanderthal già tra i 50.000 e i 40.000 anni fa, un luogo di cerniera tra il Mar Tirreno e il Mar Ionio e di passaggio privilegiato, di spostamento di persone, merci e quindi anche milizie dal nord verso il sud nell'area tirrenica dello Stivale.
Ecco, non abbiamo detto in chiusura che la Certosa è anche ormai, insomma, patrimonio UNESCO. E allora queste erano giusto alcune, insomma, dritte per scoprire dei luoghi unici lungo il nostro cammino qui in Campania. Grazie mille a Maria Pagano per il tuo gentile racconto. A presto.
Grazie a te.
E Valeria, con questo anche per oggi siamo arrivati in fondo alla puntata di Grand Tour.
E sì Silvio, siamo arrivati in chiusura anche questa settimana. La parola torna ad Alessandra perché a lei è destinato il compito di ricordarci le informazioni importanti.
E sì Valeria, ricordo agli ascoltatori che possono riascoltare tutte le puntate di Grand Tour dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio. Abbiamo anche tutti i podcast delle prime due stagioni di Grand Tour e potete potete scriverci a grandtour@radio24.it.
Davvero pochissimi istanti per dirvi che la prossima settimana verrete con noi in Friuli Venezia Giulia. E allora a tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Ciao a tutti, buona domenica e buona settimana.
Grazie per l'ascolto, a domenica prossima.